verso c'è un Vangelo nel Vangelo di che riguarda le ultime cose. Il Signore torna. C'è un momento nel quale il Signore fa i conti. C'è un momento nel quale il Signore giudica. Giudica, sì. Non è una bella parola, giudica. Però mette a posto le cose. Le mette a posto. E la destra, la sinistra, le pecore, le capre, quello che vogliamo, il Signore si identifica con una categoria di persone e dice: io sono come i poveri, come gli esclusi, come gli emarginati, quelli che hanno fame, quelli che hanno sete, quelli che sono in carcere. Se sono in carcere qualcosa ha fatto di male, no? E si identifica con queste persone e dice: ogni volta che avete fatto del bene a queste persone l'avete fatto a me. E uno dice: ma io, Signore, neanche ti conosco. Signore, magari uno dice: non sono mai andato alla messa la domenica. Se tu hai fatto queste opere di carità, queste opere di misericordia, queste attenzioni con queste persone, anche con quelli che hanno fatto del male, perché se uno in carcere ha fatto del male, il forestiero adesso non è molto di moda, però dice: ero forestiero, mi avete accolto, assistito, tu l'hai fatto a me. Allora, per qualcuno potrebbe essere una bella sorpresa. Signore, non ti conoscevo, non sapevo. Sì, però io ho vissuto la carità, ho vissuto l'amore, facevo quello che potevo, con chi potevo, e è una bella sorpresa. Vieni con me nella festa del padre di qua di là. Magari qualcun altro più devoto e che si sentiva a posto con il Signore perché era praticante, era sempre presente, però non viveva la carità, non viveva l'amore, non viveva la condivisione, la generosità. Che sorpresa! Non hai fatto queste cose a questi poveri, non le hai fatte a me e sei fuori. Ma io pensavo: Signore, ti ho sempre voluto bene, ti ho sempre seguito, ti ho sempre... Allora, la verifica finale viene fatta sulla nostra capacità di amare, di condividere, di vivere la carità, di... il segno che avete portato oggi, qualcuno che si è ricordato, no? Il frutto, la frutta per la giornata del ringraziamento della terra, i frutti della terra, è un piccolo segno, no? Ecco. E la capacità di amare, di mettersi a servizio, quella lì è di tutti, non soltanto dei credenti. Non c'è una scusante, non c'è un'altra via di fuga. Mettersi a servizio e essere attento a chi ha bisogno è alla portata di tutti, anche dei poveri, anche dei poveri. Allora mi viene in mente che davvero dobbiamo educarci in questo. Dobbiamo crescere nella capacità di guardarci con amore e con misericordia, di guardarci in profondità, di leggere i bisogni, di capire quello che è magari il dramma di qualcuno che lo sta consumando nel suo cuore, in silenzio, con umiltà, senza tanti fuochi artificiali, però sta soffrendo. Dobbiamo crescere nella capacità di conoscerci davvero, dentro una rete di relazioni, di rapporti, perché se neanche sappiamo il nome, cosa possiamo sapere? Quello che sta vivendo, la sofferenza, la malattia, un abbandono, una separazione, una violenza subita. Occorre davvero crescere nella capacità di amare. E il dramma anche di questi giorni, la cronaca quotidiana, ce lo dice. Quando è che impariamo a essere attenti agli altri? Quando è che impariamo ad ascoltare gli altri? Quando è che impariamo a sopportare un no? Quando è che impariamo a confrontarci sulle idee senza andare fuori di testa, ma un confronto libero, un confronto sincero? Si può arrivare all'età adulta che fai delle scelte da adulto e non avere avuto alle spalle nessun ambiente, nessun tempo per stare intorno a un tavolo, confrontarti sui valori, sulle cose da fare, sulle scelte da prendere, abituato sempre a decidere te per te stesso. Se fai così a 15 anni hai delle conseguenze, se fai così a 30 anni ne hai delle altre, perché vivi in altri contesti. Allora la violenza che tante volte vediamo, l'atteggiamento predatorio, che sia sulla donna, che sia sul debole, che sia sulla creazione, sulla natura, è tipico delle persone che non sono cresciute dentro un dialogo, dentro una rete di relazioni, non hanno imparato a confrontarsi, non sanno portare avanti un'idea con altre idee, con altre motivazioni, sanno soltanto usare la voce alta o le mani. Questa qui è la fine, eh? È la fine. Cosa ci rimane dopo? Quando la parrocchia continua a dire il cammino del dopo cresima, il dopo cresima, a parte la fede, che è un dono, è bello, essere comunità è tanta roba, ma ti permette di crescere dentro a dei rapporti che ti modellano anche il carattere. Impari a sentirti dire dei no, impari a discutere, porti delle motivazioni, ascolti, rimediti, ripensi e ci cresci dentro, ci soffri anche, e poi con uno ci può anche litigare e poi può fare anche la pace. Ma se non ti abitui a fare queste cose, quando tu diventi grande vuoi sempre avere ragione, e se non te la danno la ragione te la prendi e diventi un predatore, diventi un violento. Lo diventi nei pensieri quando hai 12 anni, lo diventi con le mani quando ne hai 20. Il cammino potrebbe essere anche questo, è drammatico. Diventa fondamentale crescere nella capacità di amare, diventa fondamentale crescere nella capacità di condividere, di camminare insieme. Da una parte manifestazioni di tutti contro la violenza, dall'altra chi fa un cammino per saper stare dentro un gruppo? Chi fa un cammino dentro un gruppo? Dove ti puoi confrontare? Che sia un gruppo sportivo, un gruppo dell'alpinismo, il gruppo dello sci nautico, quello che vuoi, però dentro un gruppo dove ti abitui al confronto continuo, dove non hai sempre ragione, dove devi abbassare a volte le ali perché qualcun altro ha più ragione di te e occorre decidere. Diventa necessario per la vita questo, crescere nell'amore, e si cresce nell'amore dentro una comunità, dentro un gruppo. Poi, allora, chi ha incontrato Gesù vive la carità, vive l'attenzione agli altri, vive l'ascolto, vive il confronto con una motivazione che va alla radice, non perché mi è utile, non perché devo crescere, ma perché tu nella fede sei mio fratello e con te posso costruire una famiglia grande, una comunità grande, perché Gesù è in mezzo a noi ed è bello celebrarlo insieme, nella festa, con la musica, con i canti, con i piccoli gesti che possiamo inventarci tutte le volte. È bello, è bello, cambia la motivazione. E la motivazione fa la differenza, che ti può davvero riempire il cuore. La motivazione non è legata al fatto che oggi ho tempo, oggi c'è il sole, mi piace, domani c'è la pioggia, non mi piace. La motivazione è quella che ti porta avanti tutta la vita, sempre, nella fedeltà. La motivazione ti dà temperamento, ti dà carattere, ti dà un obiettivo che non è siccome ho il cuore buono lo faccio. L'obiettivo è: voglio costruire il regno di Dio. Voglio costruire il regno di Dio e per costruirlo ho bisogno di amare, e per amare devo imparare ad amare sempre. Poi c'è la fase in cui l'amore è la monetina al povero, che magari non è forse il modo più eccellente, perché poi non sai come la usa la monetina e magari non sai che ha avuto anche altre proposte, però non le ha accettate per altre motivazioni. Poi ci sono dei passi successivi di ascolto, attenzione alle situazioni, dopo c'è un gruppo Caritas, dopo c'è la Caritas diocesana, dopo ci sono tanti strumenti per affrontare tutte le problematiche insieme. Però già dirci oggi, dobbiamo crescere nell'amore, nella capacità di amare, è già un passo importante. Il nostro catecumenato, ragazzi, stare insieme è una palestra nella vita, è perché si parla, si bisticcia, ci si ascolta, c'è disattenzione, uno si offende, l'altro si chiede scusa, è una palestra per diventare grandi. Poi se c'è Gesù ci aiuta tantissimo questo, ma tantissimo. Grazie Signore, perché tu sei sempre il motore della nostra crescita, e quando smettiamo di amare te, smettiamo di crescere molte volte, purtroppo.